Perfetto ragazzi, direi che anche oggi possiamo ripartire. E io partirei ragazzi innanzitutto augurandovi una buona giornata. Recupero l'ultimo concetto che abbiamo visto insieme ricordandovi qual è la nostra missione. Ci piacerebbe imparare dall'acetilcolina e dai due prodotti naturali, nicotina e muscarina, in che cosa si assomigliano da un punto di vista ovviamente della farmacologia molecolare, leggendola attraverso la loro struttura chimica, questa è la cosa importante, ragazzi, e in che cosa si differenziano, soprattutto nel momento in cui abbiamo già anticipato che questi due prodotti naturali sembrerebbero avere una prerogativa che manca l'acetilcolina, ovvero sia di riconoscere in maniera selettiva o il canale ionico ligando dipendente, a cui la nicotina dà poi il nome, ionotropico, oppure la famiglia di recettori accoppiati alle proteine G, che ovviamente riconosce in maniera specifica la muscarina e quindi i canali, scusatemi, i recettori di tipo metabotropico. Ora, se mi avete seguito nella logica di ieri, abbiamo preso in considerazione alcune proprietà strutturali di comunanza, per esempio dimensione e volume di occupazione. Abbiamo letto in questa ovviamente caratteristica un qualcosa di conservativo, un qualcosa in termini strutture, di proprietà strutturali che Madre Natura ha deciso di ovviamente conservare nel momento in cui gestiva, ingegnerizzava i due prodotti di origine naturale rispetto ovviamente al trasportatore fisiologico del segnale che è l'acetilcolina. Quindi comunanza di dimensioni e ovviamente proprietà volumetriche, che per noi vuol dire complementarietà rispetto alla cavità, ovviamente, in cui i due prodotti naturali e l'acetilcolina vengono riconosciuti. Abbiamo poi fatto una considerazione speciale sulla presenza del sale d'ammonio quaternario, che abbiamo visto essere comunque presente anche quando assente nella nicotina, perché l'equilibrio acido-base a carico di quell'azoto di tipo ovviamente pirrolidinico lo riportava ad essere presente, e quindi ecco elemento farmacodinamico importante per il riconoscimento, schema di interazione a livello ovviamente del sito ortosterico del canale ionico ligando dipendente, ligando perché sia l'acetilcolina che la nicotina, riconoscendo il sito ortosterico, poi sono in grado di attivare per via cooperativa, stechiometria 2 a 1, il nostro canale. Ora, una riflessione particolare, abbiamo cominciato a farla ieri sulla diversificazione di un'altra proprietà molto importante che spesso trascuriamo e che è legata al fatto che un angolo diedro rotabile sia in grado di generare ovviamente una elevata quantità di conformeri, ma ce ne sono alcuni a noi molto cari che rappresentano le situazioni di maggiore stabilità da un punto di vista ovviamente energetica, strutturale, energetica ovviamente del nostro composto chimico. E ci siamo posti questa domanda: perché ovviamente il numero di angoli diedri nel momento in cui guardiamo questi oggetti viene ad essere diversificato, nel momento in cui compariamo la nostra acetilcolina, che vi ricordavo ieri in maniera egoistica, presenta tre importanti da un punto di vista farmaceutico angoli diedri rotabili, viceversa li riduciamo a due nella piccola muscarina, li riduciamo a uno nella nostra ovviamente nicotina. Potrebbe essere questo un elemento che ovviamente Madre Natura ingegnerizza per differenziare qualche comportamento ovviamente che associamo all'acetilcolina da un lato, promiscuità, piuttosto che i due prodotti di origine naturale in termini di selettività del riconoscimento? Per introdurre questo aspetto, ragazzi, ho fatto con voi un piccolo esercizio, un piccolo ovviamente esperimento cerebrale che mi aiuta a ricordare alcuni, ecco, un lessico e quindi alcuni concetti di analisi conformazionale che conoscete già, li avete già visti ovviamente nei corsi di chimica organica, chiaramente recuperati in biochimica sicuramente e anche in farmaceutica 1. Qui devo dire l'ho fatto con un piccolo egoismo anche di natura farmaceutica colinergica, perché ragazzi ho trasformato, se ci pensate, la nostra acetilcolina in un estere, ovviamente in cui l'atomo di azoto portatore della carica formale positiva, che trasformava appunto l'oggetto in un sale d'ammonio quaternario permanente, viene trasformato in un classico residuo di natura alifatica, il nostro terzbutile, se ci pensate. E vi ho posto questa semplice considerazione: nel momento in cui dovessimo ruotare quel particolare angolo dietro che differenzia, no, massimizza le distanze relative tra i due interattori che noi abbiamo ritenuto essere fondamentali nel riconoscimento, l'ossigeno del carbonile dell'estere e ovviamente il sale di ammonio quaternario o suo facente funzioni dall'altro, ok ragazzi? Ora, nel momento in cui ruotiamo quel particolare angolo dietro, vi ho posto una questione molto semplice. Il buon senso chimico, poi ovviamente confermato dall'esperimento che vi sto facendo vedere, a quale conformero assegnerebbe, diciamo, il valore di massima stabilità, ovviamente tra i possibili conformeri che andiamo a generare? E tutti voi correttamente mi avete detto: Stefano, guarda che la conformazione anti è quella che mi aspetto essere più stabile da un punto di vista strutturale, quindi energetico, rispetto alla conformazione gauche, che a sua volta dovrebbe essere più stabile, molto più stabile, qui lo vediamo dal grafico che riportiamo in basso a sinistra, rispetto alla conformazione sin. Ok ragazzi, su questo non abbiamo avuto nessun dubbio e abbiamo anche, perdonatemi, reinterpretato perché anti dovrebbe essere più stabile di gauche e dovrebbe essere più stabile di sin. E lo abbiamo fatto in un termine ovviamente molto classico, immaginando che i gruppi funzionali che in un qualche modo dovrebbero mediare un'interazione attraverso lo spazio siano più lontani in anti rispetto a gauche, rispetto a sin, e questo per voi genericamente, per noi ecco, lo interpreteremo come ingombro sterico, che vi ricordo però ragazzi, nell'intimo di questa definizione rimane sempre la mitica repulsione elettrostatica tra gli elettroni che sono, scusatemi se uso, sotto la scorza di Van der Waals, no? Abbiamo elettroni circolanti e questa circuitazione di cariche dello stesso segno inevitabilmente ci porta ovviamente ad essere, ecco, concordi con Coulomb, che se possono stanno alla maggior distanza possibile, perché cariche dello stesso segno tendono a respingerci, e quindi è chiaro ragazzi che per noi quello che solitamente interpretiamo come ingombro sterico, ed è correttissimo interpretarlo così da un punto di vista delle sfere di Van der Waals, si traduce anche in una repulsione di tipo elettrostatica, perché sotto la scorza di Van der Waals abbiamo elettroni e quindi cariche dello stesso segno si respingono. Tutto perfetto nella narrazione, tant'è che vediamo che effettivamente ci sono quasi 4 kcal tra ovviamente quello che è la nostra definizione di anti e quella che è la nostra definizione di gauche. Ora, consentitemi di condividere con voi la domanda che mi è stata fatta ieri a seguito ovviamente del nostro incontro, e la condivido in maniera: ma come mai gauche non sta esattamente, no, sui quei teorici 60 gradi che mi ricordavo essere in un qualche modo, no, presenti nel momento in cui abbiamo preso la nostra analisi conformazionale di riferimento etano piuttosto che butano? Allora, devo essere molto sincero con voi, nel momento in cui ragazzi noi non avessimo una situazione di così perfetta simmetria tra i gruppi funzionali che sono ovviamente i terminali dell'angolo dietro che sta ruotando, così come era il caso del etano, così come era il caso ovviamente del propano, così come era il caso del butano, le più semplici analisi conformazionali che avete visto. Ora, in quel caso, ecco, in quel caso di ideale simmetria, è chiaro che io mi aspetto che la distanza ovviamente ottimale nel momento in cui non sono anti, per poter portare ovviamente i tre sostituenti alla massima distanza possibile, non anti, sia ovviamente corrispondente a circa 60 gradi. Ora, nel momento in cui però, ragazzi, la situazione non sia simmetrica, come in questo caso, date un'occhiata, i sostituenti sono diversi, è chiaro che il nostro concetto di gauche, e qui l'ho condiviso in maniera molto onesta con voi, è no sin, no anti. Una situazione intermedia tra lo 0 e i 180 che, in funzione dei sostituenti, ovviamente minimizza la repulsione sterile, quindi elettrostatica. Ok, ragazzi? Quindi in questo caso è corretto che effettivamente teoricamente uno si immagini di avere i 60 gradi per l'etano, ma nel momento in cui i sostituenti che noi andiamo ad avere rispetto all'angolo dietro che sta ruotando sono diversi, perché ovviamente chimicamente diversi, ecco, allora mi aspetto che la gauche non necessariamente vada a coincidere con l'idealità dei 60 gradi, ma sia, come si suol dire, no sin, no anti, e quindi in una situazione intermedia che solitamente, vedete, ecco, è circa mezza via, insomma, tra i 60 e i 90 gradi, o comunque, ecco, situazioni che non siano riconducibili o alla massima stabilità 180 o alla minima stabilità 0 dell'angolo dietro. Quindi una situazione intermedia che dipende molto dalla natura dei sostituenti. Ok, ragazzi? Quindi obiezione corretta, non corrisponde al 60 ideale dell'etano, ma devo dire, ragazzi, 6-12-18, ecco, pensatemi alla rotazione, no? 6-12-18 dell'etano, ma essendo qui sostituenti diversi, mi aspetto che la situazione intermedia non necessariamente corrisponde all'idealità dei 60 gradi che abbiamo visto ovviamente nella più semplice descrizione conformazionale assegnabile all'etano. Ok, ragazzi? Quindi mi aspetto che gauche sia, passatemi la semplificazione, a mezza via tra sin e anti. Però mi aspetto che sia ovviamente meno stabile, perché comunque la distanza è più vicina tra i due sostituenti, quindi la repulsione più elevata tra i due sostituenti rispetto ad anti. Super classico, ok, ragazzi? Ora, magia delle magie, acetilcolina. Posso farvi vedere subito l'analisi, copia e incolla, ragazzi. Qui vedete l'azzurro sta a dire che qui ho un sale di ammonio permanente, questo è un atomo di azoto, quindi dovrei avere formalmente il mio NCH3 preso tre volte più classico, che adesso vi faccio vedere. Posso rimanere in silenzio per qualche secondo e farvi vedere che cosa succede per la piccola acetilcolina? Rimango io, mi sospendo io. Andrea. Non è, no? Date un'occhiata al grafico, poi vi porto in comparazione. E qui, devo dire, ragazzi, perdonatemi, c'è qualcosa di incredibilmente inatteso nel momento in cui io faccio questa analisi conformazionale. Tutte le considerazioni che abbiamo fatto insieme, ragazzi, sono tutte identiche, ma guardo questi grafici e mi trovo ad avere un minimo assoluto, non più in corrispondenza ovviamente della super classica attesa, quasi sempre confermata, no, situazione in cui anti mangia gauche in termini di stabilità. Qui mi trovo in una situazione del tutto inattesa. E pensate che madre natura non ci abbia pensato? Questa è la mia domanda. Ma pensate che sia casuale sta cosa? Ma no, assolutamente no. Quindi se non è casuale ci deve essere un significato, ragazzi, e quasi sempre madre natura mette un significato a queste apparenti eccezioni alla regola, che lei conosce molto bene, le scrive lei le eccezioni. Ora, la mia domanda è: perché in questo caso gauche, da un punto di vista della stabilità, mangia anti di quasi 2 kcal? Insomma, ragazzi, vuol dire che, insomma, quell'interconversione innanzitutto è antitetica rispetto a quello che io mi sarei atteso, dove per il 99% dei casi anti mangia gauche, da un punto di vista della stabilità, scusatemi la semplificazione, no? In questo caso gauche mangia anti. Perché? Perché questo debba succedere? Ora, ragazzi, per far questo, intanto volevo, ecco, inquadrarvi il problema. Qui c'è sicuramente qualcosa di anomalo che madre natura ovviamente ha voluto introdurre per darne poi un significato di tipo funzionale. Siete d'accordo con me, ragazzi? Se no metteva il tarbutile, sapeva farlo. Ma mamma mia, certo che sì, volete che si spaventasse, probabilmente un tarbutile lì. Se non l'ha messo, una ragione c'è. E chiaramente lo stupore suo è anche lo stupore nostro. Ora, ragazzi, uno potrebbe dire: Stefano, è un problema di ingombro sterico. Qui vi porto per confronto, ragazzi, i due sistemi gauche al carbonio sopra, all'azoto sotto. Copio e incollo tutto quello che abbiamo già visto. E vi pongo la domanda, Andrea, secondo te, da un punto di vista dell'ingombro sterico, c'è differenza tra essere gauche nel derivato al carbonio e nell'essere in gauche nel derivato ovviamente all'azoto nel momento in cui io faccio esattamente una comparazione di tipo geometrico e vi riporto a sinistra ovviamente gli andamenti di energia conformazionale in funzione dell'angolo dietro e ovviamente a destra le corrispondenti conformazioni gauche per l'uno e per l'altro. Ora potete rispondere ovviamente con molta onestà intellettuale: c'è dal vostro punto di vista una differenza da un punto di vista dell'ingombro sterico, quindi delle repulsioni di van der Waals che abbiamo descritto, scusatemi, coulombiane, che abbiamo descritto poco fa, Andrea? Trovate
no,
una...
No. C'è una piccola differenza di dimensioni.
No, ma però no, poco. No, ragazzi, sì, ha ragione Andrea, ma poco. Se devo essere onesto, non da giustificare, capite, una inversione che va addirittura contro ogni regola che abbiamo imparato. Cioè, tutti voi correttamente mi avreste sempre detto che anti mangia gauche. E sarà così per il 99% dei casi a venire. Ma in questo caso invece è il contrario. Allora madre natura che ha fatto sta roba ci avrà pensato, ecco la chiave di lettura che vorrei ovviamente. E chiaro che se io devo poi copiare ci dovrò pensare anch'io o no a sta roba nel momento in cui voglio sostituirmi all'acetilcolina, voglio sostituirmi alla muscarina, voglio sostituirmi alla nicotina per fare quello che ovviamente sanno fare nei rispettivi recettori. Ora questa cosa la devo imparare, devo in qualche modo darmene una ragione. La ragione, ragazzi, posso condividerla con voi, quindi ditemi se vi torna. In un possibile equilibrio conformazionale, l'acetilcolina sembrerebbe avere due conformeri, come è atteso, ma con una leggera inversione di stabilità. Gauche mangia anti. È come se effettivamente madre natura avesse dato una doppia possibilità di esistere, differenziando leggermente la stabilità relativa all'acetilcolina. Esiste in una conformazione gauche? Esiste in una conformazione anti, addirittura privilegiando un po' quello che solitamente non avverrebbe mai, ovvero sia di dare una preferenza a gauche. Ora, in questo potete già cominciare a fare una riflessione. Acetilcolina che può esistere, è sempre lei, in due varianti conformazionali. Vi viene il sospetto, ragazzi? In due varianti conformazionali. Guarda caso, acetilcolina deve riconoscere due diverse tipologie di macchine molecolari. Ah, mamma mia, vuoi mai che? Cogliete la provocazione? Vuoi mai che? E se questo pensiero vi sta venendo, siete sulla strada giusta. Ok, ragazzi? Ora, perché succede? Ve lo posso far vedere velocemente, ragazzi, nella diapositiva successiva. È tutto vero. Ma guardate che cosa succede nel momento in cui uno va a vedere come si distribuisce, ecco, quella carica, vi ricordate ragazzi, di cui abbiamo parlato prima e che uno in un qualche modo, ecco, immaginava fosse mediata esclusivamente dalla repulsione corretta elettrostatica tra gli elettroni. Qui ragazzi abbiamo un terzo incomodo che madre natura usa abilmente per fare un'operazione contro quello che è la repulsione elettrostatica coulombiana. Aggiunge una carica positiva tanto se ci pensate da facilitare l'interazione, ditemi se vi torna, tra la densità di carica negativa di quell'ossigeno, quella importante dell'ester di cui abbiamo già parlato, vi ricordate ragazzi, e la densità di carica positiva che sta introducendo attraverso la formazione del sale d'ammonio quaternario. Direi che se voi guardate le due immagini ovviamente a destra vi stanno esattamente dicendo questo: rosso, densità di carica negativa; blu, densità di carica positiva. Ora cogliete benissimo che nel momento in cui abbiamo introdotto nell'acetilcolina un gruppo formalmente carico positivamente come un sale d'ammonio quaternario, ma mi viene anche il dubbio anche nel momento in cui avesse un surfacente funzioni è uguale, ok ragazzi, ogni qualvolta lì abbiamo una densità di carica positiva, è come se noi attraessimo, facessimo un effetto calamita tra ovviamente questa carica positiva e la densità di carica negativa dell'ossigeno del nostro estere. Ecco che a questo punto invertiamo la stabilità, perché seppure tutto quello che abbiamo detto per quanto riguarda, ecco, l'ingombro sterico rimane uguale, abbiamo un fattore a nostro vantaggio, un effetto, scusatemi, coulombiano attrattivo tra la densità di carica positiva, la carica positiva formale del sale d'ammonio, e la densità di carica negativa che giace ovviamente sull'atomo di ossigeno del carbonile dell'estere, che abbiamo già descritto ieri. Ecco che questo effetto calamita fa sì che ci sia ovviamente una facilitazione affinché la situazione gauche, che è quella in un qualche modo che, ecco, mette a bilancio, no, il minor ingombro sterico con la maggiore interazione elettrostatica in virtù della carica positiva, ecco, trasforma quell'equilibrio da essere, ecco, prevalentemente anti quando la carica positiva non c'è a essere prevalentemente gauche quando la carica positiva c'è. Ecco, questo elemento ovviamente di attrazione coulombiana è la ragione del perché effettivamente in questo caso specifico nell'acetilcolina possiamo avere la coesistenza con addirittura una piccola stabilità aggiuntiva nella gauche rispetto alla anti. Acetilcolina quindi garantisce due differenti situazioni conformazionali con energia, ecco, io direi simile, con addirittura un leggero vantaggio a gauche. Andrea, ti sembra ragionevolmente comprensibile?
Sì, sì, sì.
Boh, mi piace. Allora, se è ragionevolmente comprensibile, siamo pronti, perché ditemi se vi torna, potrei tradurre questa cosa in un qualcosa che voi conoscete molto bene e vi riporto questa immagine che avete a destra, che è a voi molto cara, nel momento in cui dovete interpretare, e l'ho fatto invece in una versione un po' New Age, quello che è una mitica interazione intramolecolare, che avreste definito così, una mitica interazione intramolecolare, così come riportato nella, no, diapositiva, scusatemi, nell'immagine, nella formula di struttura di destra, e che in un qualche modo si associa anche ad un altro elemento geometrico che voi avete visto nel momento in cui dovete stabilire, ecco, quando sia possibile effettivamente invocare questa, no, stabilizzazione di tipo intramolecolare. E voi ricorderete che i colleghi di chimica organica vi hanno già in un qualche modo detto che se formalmente il ciclo che andreste a formare, guardatelo qui, il ciclo che andreste a formare nel momento in cui avete questa interazione intramolecolare vale 5 o 6 unità di estensione, 5 o 6 unità di estensione, questo per noi rappresenta un addizionale geometrico di stabilità della nostra interazione ovviamente intramolecolare. L'interazione che noi andremo ad evocare è una classica interazione carica positiva dipolo. Ecco che in un qualche modo, in questo modo, abbiamo anche chiarito il perché acetilcolina, per questa sua particolare organizzazione geometrica dei gruppi funzionali, ha questo doppio stato conformazionale quasi equienergetico, anzi con addirittura una leggera stabilità ovviamente da un punto di vista gauche rispetto ad anti. Molto bene. Ora, che cosa comporta questo? Beh, il primo elemento interessante, ragazzi, che vorrei condividere con voi è che acetilcolina ha due diverse modalità con cui può mediare interazione, perché se ci pensate bene, il sistema organizzativo estere da un lato e ovviamente sale d'ammonio quaternario dall'altro possono esistere in due differenti stati conformazionali. Potrebbe essere questo un elemento che ci introduce il problema della selettività, lo vedremo tra pochissimo. Ma posso in realtà da subito a questo punto, se non ci sono obiezioni di carattere chimico da parte vostra, il pago pegno? Madre natura, nel momento in cui decide di fare questa operazione, paga un pegno e lei è consapevole di pagare un pegno. Tra le altre cose, ahi noi, lo paghiamo anche noi chimici farmaceutici nel momento in cui, ragazzi, volessimo utilizzare l'acetilcolina, bellissima, è già pronta, no? Come farmaco, ragazzi. E vorrei introdurvi un aspetto molto importante che è assolutamente legato a questa situazione particolare che andiamo a realizzare ovviamente nella nostra acetilcolina nel momento in cui la descriviamo strutturalmente in questo modo. Vi ho già detto, ragazzi, e ve lo dico subito, così vediamo subito il pago pegno, che questo tipo di situazione che in un qualche modo ci consente di avere un doppio modo di interazione implica anche un aspetto molto delicato che madre natura chimicamente ha dovuto gestire. L'acetilcolina, in questa sua situazione organizzativa in cui gauche mangia anti da un punto di vista ovviamente strutturale, ecco, è chimicamente particolarmente fragile. E non è fragile, ragazzi, perché è un estere, spero che voi lo cogliate, ma perché esiste una situazione particolare di essere estere che viene in un qualche modo, ditemi se vi torna, essere in vicinanza per un tempo importante, perché la stabilità di quella situazione gauche è favorita rispetto alla anti, quindi per un tempo importante in una situazione conformazionale in cui posso usare da subito, ragazzi, questo concetto che voi avete già, essere sotto perenne catalisi acida. così in qualche modo capite dove vi voglio portare, perché è esattamente quello che io immaginerei, lo vedremo probabilmente in una diapositiva che segue questa, è perennemente in catalisi acida. È come se ci fosse un acido di Lewis, che in questo caso, piuttosto che un protone nella classica catalisi acida, ma passatemi la concezione più ampia, un acido di Lewis che attiva l'ossigeno attraverso quella mitica interazione intramolecolare. Se voi ricorderete, e sicuramente lo ricorderete, ma lo rivedremo, il primo passaggio di un'idrolisi di qualunque estere, la prima acido catalizzata, la prima reazione che voi scrivereste nel momento in cui vi chiedessi di scrivere ovviamente la reazione di idrolisi di quell'estere, è ovviamente l'attivazione del carbonile a opera di un formale protone, se vogliamo immaginare che sia il protone il catalizzatore acido, piuttosto di qualunque acido di Lewis che si sostituisca a lui, ovviamente nelle catalisi ovviamente acido catalizzate. La prima reazione che voi scrivereste sarebbe l'attivazione, no, del nostro ossigeno carbonilico attraverso l'interazione, solitamente ditemi, uso questo termine, dativa, no, interazione dativa, nel senso che metto a disposizione il mio doppietto, quindi faccio da base di Lewis e lo do a disposizione al mio acido, che deve avere sicuramente un orbitale vuoto. Vi torna, ragazzi? Quindi è come se nel momento in cui ho questo sale d'ammonio, no, in posizione vicinale, con questa organizzazione gauche addirittura più stabile dell'anti, il mio estere sia perennemente, no, sotto catalisi acida. E questo vuol dire che laddove io vedo un nucleofilo, e quando dico nucleofilo voi ci pensate in ambito biologico, madre natura lo sa, vuol dire acqua, no, non c'è nucleofilo più abbondante, più in un qualche modo, no, omnipresente in un sistema biologico che l'acqua. Quando dico ovviamente nucleofilo dico acqua, se dico acqua dico idrolisi, quindi vuol dire che, accidenti, la mia fragilità chimica dipende dal fatto che quell'estere è perennemente attivato, ed è attivato soprattutto nel momento in cui, ecco, viene, ecco, messo in acqua, e in acqua subisce la sua classica idrolisi acida catalizzata. Solo per questa ragione, ragazzi, solo per questa ragione madre natura lo sa, ed ecco perché in un qualche modo lo usa come neurotrasmettitore. Non lo userebbe mai come ormone, cogliete, ragazzi? Sarebbe sciocco utilizzare l'acetilcolina come ormone, cioè nel senso che deve viaggiare, perché la perderemo via via nel corso del viaggio, perché di acqua ce n'è, lei è perennemente sotto catalisi acida, e quello che immaginate possa succedere, succede, ok, ragazzi? Succede. Ora, posso darvi, ecco, questa era una narrazione che volevo fare con voi, posso darvene, ragazzi, una versione un po' new age, perché mi farebbe piacere che ancora una volta, non perché la dobbiate imparare a memoria, ragazzi, ma per poter ancora una volta apprezzare un pezzo di chimica organica nel momento in cui la dobbiamo applicare ad un pezzo importante della chimica farmaceutica. Non l'andremo a vedere con quel grado di dettaglio, ragazzi, però immaginare, oh, esattamente quello che vi ho raccontato, immaginare, ragazzi, che, ecco, valga la pena di ricordare che esiste, ecco, una teoria degli orbitali molecolari che può essere in grado di descrivere in maniera quantitativa questo. Io lo potevo prevedere, ragazzi, immaginando che l'interazione tra orbitali molecolari, chiaramente, doppiamente occupati, disponibili, quindi i doppietti che in un qualche modo noi immaginiamo essere disponibili, no, a fungere da nucleofilo da un lato, solitamente ospitati, vi ricordate, nell'orbitale molecolare doppiamente occupato a più alta energia, HOMO, e dall'altra parte il centro elettrofilico, quello che è pronto ad essere ovviamente, no, riconosciuto dal nostro nucleofilo, che io chiamo ovviamente centro elettrofilico, e ditemi se vi torna, io mi aspetto che in quel caso ci sia un orbitale vuoto che deve essere quello a più bassa energia. Ecco, ancora un ricordo di interazione tra orbitali attraverso la classica teoria ovviamente degli orbitali molecolari, in cui mi aspetto che ogni reazione chimica debba essere mediata dall'interazione di un orbitale pieno, HOMO, e un orbitale vuoto, LUMO. Bellissimo, vi lascio solo con questo piccolo, ecco, ricordo, che ovviamente nel momento in cui le energie di questi due orbitali si avvicinino, mi basterebbe che ricordaste questo, ragazzi, nel momento in cui le energie di questi orbitali si avvicinano, ecco, noi a parità di simmetria chiaramente degli orbitali, ecco, queste, ecco, reazioni diventano ovviamente più favorite da un punto di vista cinetico e a volte anche termodinamico, dipende dalla stabilità del prodotto che andiamo a formare, però sicuramente vengono favorite da un punto di vista cinetico. Più le energie dell'orbitale doppiamente occupato e vuoto si avvicinano, così come ricorderete dalla teoria degli orbitali molecolari, che voi avete visto sicuramente quando avete parlato di cicloaddizioni, ragazzi, sicuramente l'avete incrotato, no? L'interazione uomo-lumo nelle cicloaddizioni, ma questo è vero per qualunque tipo di reazione. Chiaramente è molto più facile descriverla in maniera coulombiana, delta più, delta meno, chiaro. Però se ci pensate, ecco, nulla ci sposta, e in questo caso la cosa molto interessante che andremo a vedere è che a parità di Omo, che è quello ovviamente dell'acqua, no? Il doppietto non condiviso dell'acqua, ecco quello che succede, vi faccio vedere, ecco come si posiziona il lumo, questo è lo zero di energia, guardate come si posiziona il lumo, l'orbitale doppiamente, scusatemi, quello vuoto che deve essere in un qualche modo ovviamente diciamo reso disponibile per l'attacco dell'omo dell'acqua, nel momento in cui dovessimo avere l'acetilcolina a sinistra, e rispetto a quando invece avremo il terz butile, il derivato ovviamente alifatico, a destra. Vedete che nel momento in cui abbiamo una densità di carica positiva, no, due atomi più in là, ecco, il valore di energia di questo orbitale si abbassa, rendendolo, ecco, più facilmente, ecco, disponibile all'interazione con l'omo dell'acqua. Anche qui, per darvi una piccola descrizione New Age del perché, ancora una volta, la presenza di quel sale d'ammonio quaternario, ecco, riduca ovviamente la stabilità di questo orbitale, rendendolo più disponibile all'attacco dell'acqua, tanto che questa idrolisi diventa particolarmente facilitata rispetto per esempio ad un estere generico. Ecco perché questo volevo ricordarvi, ragazzi, non tutti gli esteri sono naturalmente, ecco, no, destinati a non esistere in acqua, perché questo è qualche volta, no, il passaggio logico che ci viene farmaceuticamente da fare, ma vi ricordo sempre l'acido acetilsalicilico, se così fosse non sarebbe un farmaco, non lo è l'acetilcolina per questa situazione elettronica particolare che abbassa, rende più disponibile ovviamente l'orbitale che deve essere in qualche modo coinvolto con l'interazione con l'acqua, e di conseguenza spontaneamente in acqua l'acetilcolina ha una maggiore tendenza a idrolizzarsi rispetto per esempio a un suo carbo analogo come quello che vi ho fatto vedere. Andrea ti torna, potrei farvi, ecco, questo come ovviamente semplificazione di quello che vi ho detto poco fa, e le cose ci tornerebbero assolutamente in maniera molto chiara. L'acetilcolina è come se fosse sempre, indipendentemente dal pH, ragazzi, indipendentemente dal pH, perché l'acido di lui se lo porta con sé sempre dietro, quindi non c'è una dipendenza in questo caso dal pH, perché l'acido di Lewis viaggia con l'acetilcolina, ed ecco perché madre natura lo usa come neurotrasmettitore, no? Lo produce, lo immagazzina, lo rilascia nella fenditura sinaptica, che tra le altre cose vi ricordo, ragazzi, piccolina, stretta, poca acqua, piccolina, stretta, poca acqua. Poi tra le altre cose, per velocizzare ancora un qualcosa che sarebbe, ecco, un po' più allegro di suo, ci mette addirittura un enzima per toglierlo dai piedi, perché ecco, quando per chiudere il ciclo di vita, chiaramente non basta nemmeno la velocità intrinseca che l'acetilcolina ha, ma non l'avrebbe mai usata come ormone, ragazzi. E se non l'avrebbe usata mai come ormone, noi non la possiamo usare come farmaco, perché nel momento in cui viaggia, lei pian piano si degrada. Si degrada indipendentemente dal pH, spero che abbiate colto, basta che ci sia acqua, perché l'acido di Lewis se lo porta sempre con sé. Anche su questo, ragazzi, dovremo fare una riflessione, perché se voglio un farmaco, questo problema lo devo ovviare. Se voglio un farmaco, dovete pensarci, devo trovare un qualcosa che sia più stabile all'idrolisi chimica di quanto non lo sia l'acetilcolina. Ok, ragazzi, questo è fondamentale. Chiaramente, se voi doveste dare un occhio, e ovviamente potreste fare un piccolo riferimento adesso alla nicotina e alla muscarina, questo problema per la nicotina e per la muscarina non c'è, perché non sono degli esteri. Perché non sono degli esteri. E madre natura lo sapeva. Vuole fare ovviamente dei veleni, quindi devono viaggiare, devono essere cattivi, devono essere stabili, ai noi troppo stabili per noi, ecco, per usarli come farmaci, accidenti, un po' troppo stabili, per cui dovremmo pensare ad un qualcosa di più intelligente, perché se troppo stabili, beh, potremmo avere un problema, ecco, di persistenza e quindi di tutte quelle collateralità dovute ovviamente ad un eccesso di presenza di quell'oggetto nel nostro organismo. Su questo faremo una riflessione tra poco. Andrea, ti torna questo aspetto? Pensi che possa tornare la presenza di una catalisi acida che viaggia con l'acetilcolina e che trasforma questo oggetto particolarmente fragile ovviamente ad un attacco nucleofilo, quello più tipico dell'acqua, quindi una sua idrolisi?
Sì, molto bene. Omo e lumo devo rivederla.
Sì, ma non preoccupatevi, ecco, non volevo, ecco, mi basta, ecco, che in un qualche modo ricordiate che potrebbe esserci una interpretazione che abbiamo imparato, no, dalla chimica organica a livello... Oh, Andrea, perdonami, Homo Lumo nelle ciclodizioni, solo per questo, dimmi questo, perché se no, allora vi devo chiedere scusa. Homo Lumo nelle ciclodizioni, Andrea? Scusa che non riesco a vedere la chat.
No, no, io non ho un ricordo molto...
Allora mi scuso.
Questo c'è un accenno, ma non...
Allora mi scuso.
Adesso apro un secondo la chat, no, che vedo se i miei compagni dicono qualcosa di...
Mi scuso se allora ho abusato di voi, perché qualche anno sì, qualche anno no. Allora ecco, se fosse...
Confermano solo un accenno.
Solo un accenno. Allora anche noi solo un accenno, ok ragazzi? Mi basta, ecco, che ricordiate, almeno questo sì, che in un qualche modo la facilitazione che noi abbiamo è perché abbiamo un acido di Lewis, come riporta questa diapositiva, che è in costante capacità di attivazione dell'ossigeno, del carbonile e dell'estere, che lo rende quindi più elettropositivo, più facilmente attaccabile dal doppietto non condiviso dell'ossigeno dell'acqua, e quindi in un qualche modo, indipendentemente dal pH, l'acetilcolina è più fragile nel momento in cui incontra nucleofili, l'acqua stessa, e quindi va incontro spontaneamente ad idrolisi. Mi basterebbe che almeno questo, ecco, fosse chiaro per voi, perché se vi è chiaro, questo per noi è un problema. Quindi vorremmo copiare l'acetilcolina, vorremmo aumentarne la sua stabilità, vorremmo imparare ovviamente perché l'acetilcolina e come gestire ovviamente la promiscuità muscarinico-nicotinico della nicotina, dell'acetilcolina. Bene, ora ragazzi, adesso vi prendo per mano e faccio un attimo questa considerazione, perché abbiamo tutti gli elementi per farlo, ok? Doppia situazione conformazionale, l'impressione che effettivamente questa doppia conformazione che paga pegno nella idrolisi ovviamente spontanea, facilitata, che l'acetilcolina ha, possa essere stato quell'elemento di riflessione che Madre Natura ha fatto per discriminare nicotinico e muscarinico. Allora, se fosse, dobbiamo dimostrarlo. Non è una cosa facile, non è stata una cosa facile, ragazzi. Ci serve una buona idea, e la buona idea, la dico io, di solito la chiederei a voi, è quello di avere degli analoghi dell'acetilcolina che possano in un qualche modo bloccare, uso questo termine, bloccare quella situazione conformazionale che noi associamo ad essere gauche e ad essere ovviamente anti. Devo bloccarla in modo tale che possa verificare se nel momento in cui ho fatto questa operazione di blocco conformazionale, e quindi devo trasformare chimicamente il mio composto, è chiaro che non sarà più acetilcolina, sarà un suo analogo, ma un analogo tale per cui la situazione interattiva dei due gruppi che io ritengo fondamentali siano geometricamente riconducibili all'essere gauche e all'essere anti. Ok ragazzi? E qui di solito vi avrei chiesto, ecco, saremmo stati alla lavagna, avremmo scarabocchiato un po' di cose, ditemi se vi torna, nel momento in cui io ho preso in considerazione, ecco, c'è già, scusatemi, questo angolo come l'angolo da cui deriva effettivamente l'essere gauche, no? La rotazione di quest'angolo è quello da cui deriva per noi essere gauche ed essere anti, forse ci potrebbe venire in mente un'operazione semplicissima per trasformare quell'oggetto in un nuovo composto chimico che però abbia un prerequisito fondamentale, quello di avere i due gruppi funzionali in una situazione simil-gauche, similanti. Passatemi il simil, perché chiaramente, ecco, geometricamente ci avviciniamo a quelle due situazioni, posso dire, senza possibilità di interconversione tra di loro. E allora direi che ancora una volta un pezzettino di chimica organica che a volte noi diciamo: ma perché non ci interessa sta roba? Perché ragazzi, quando abbiamo studiato le ciclopropanazioni, no, i derivati del ciclopropano, e noi abbiamo detto: ma perché caspita dobbiamo star lì a preoccuparci, no, della chimica dei ciclopropani, soprattutto in un ambito farmaceutico? Perché soprattutto in un ambito farmaceutico, nel momento in cui volete fare questa operazione, no, ricordatevelo, nel momento in cui volete fare questa operazione e scindere quello che la libera rotazione non vi consentirebbe di fare, perché questo continua a girare e voi vorreste avere uno o l'altro delle due conformeri, vorreste bloccarli. Chiaro che non ho possibilità di bloccarli, perché chiaramente sono in libera rotazione, li bloccherei solo nel momento in cui la libera rotazione non è più possibile, e questo avviene, se ci pensate, ad una temperatura che è assolutamente per noi, ecco, no, improponibile e anche poi poco interessante, 0 Kelvin, tutto si ferma a 0 Kelvin. Ma voglio dire, andare a fare un esperimento a 0 Kelvin, soprattutto per darne poi una connotazione tipo biologico-farmacologico, capite bene quanto interesse possa avere. Viceversa, questo esperimento molto bello che condivido con voi di ciclopropanazione potrebbe essere una grande, ecco, idea. Mi dispiace di non condividerla con voi alla lavagna, ma cogliete insomma dove vi voglio portare. Perché nel momento in cui io faccio questa operazione, ragazzi, e ve la riconduco così, ditemi se vi torna, creo a livello di quel legame rotabile che generava Gauche e Anti un impedimento, un blocco da un punto di vista conformazionale, inserendo il minimo indispensabile affinché questo irrigidimento impedisca la libera rotazione da un lato e blocchi i sostituenti che io ho ovviamente a livello di due atomi di carbonio adiacenti, no, in due diverse situazioni. Ora, potete leggere con me la differenza tra essere, io questo vi pregherei ragazzi, essere Gauche e Anti rispetto a queste due situazioni stereochimicamente, questi sono due diasteri isomeri, non si possono interconvertire, e vedete che io cambio, correggo il mio lessico e trasformo i due ciclopropani nella situazione cis, che dovrebbe essere, se ci pensate, Andrea, l'equivalente di cis, l'equivalente di, e poi una situazione trans, che dovrebbe essere l'equivalente di
cis.
Io sulla cis farei una
riflessione.
Buon ragazzi, sì. Fatalità, uno dei due non mi interessa, perché è la situazione che comunque geometricamente non mi interessa. L'altro, come ci introdurre Andrea, il trans, dovrebbe essere isomero, quindi è un isomero, è uno stereoisomero, ragazzi, non interconverte, è trans e rimane trans. Però se io lo vado, come vi faccio vedere tra un attimo, a guardare da un punto di vista geometrico, e leggete ragazzi quello che la farmacologia nel momento in cui sperimenta questi due isomeri ci dice, caspita, comincia a venirci un'idea meravigliosa. Guardate cosa ci dice la farmacologia, che trans, questo ciclopropano trans, è 100 volte più attivo del cis ciclopropano, ragazzi. Ma la cosa meravigliosa è che questo oggetto è selettivo nei confronti dei recettori muscarinici. Cogliete? Sembra quasi che l'essere anti della mia acetilcolina, che va a essere geometricamente simile all'essere trans di questo ciclopropano derivato, ci porti a chiarire il fatto che quella è la situazione geometricamente rilevante da un punto di vista interattivo per riconoscere i soli recettori muscarinici, perché questo oggetto ciclopropano trans è sicuramente più attivo del cis, e questo ovviamente ci fa un enorme piacere, ma il cis non ci interessava da un punto di vista ovviamente, no, interattivo, mi interessava il trans. E quando vado a vedere la selettività di questo trans derivato, mi accorgo che questo in maniera selettiva riconosce i recettori muscarinici. A dire una cosa molto interessante, qui ragazzi vi lascio, lo dico sempre solo per gli amanti dei ciclopropani, quindi lascio questa, e non dovete impararla a memoria, non vi chiederò mai la sintesi, la lascio solo perché qualcuno di voi, amante della chimica organica, qualche anno fa mi ha chiesto, prof, ma come potrei sintetizzare ovviamente i nostri ciclopropani? E allora vi lascio ovviamente un rudimento ovviamente di sintesi dei ciclopropani, che come potete immaginare, ecco, se qualcuno di voi avesse la necessità di recuperarlo, sa dove trovarlo, ma non ve lo chiederò, ragazzi, solo per dirvi che, ecco, c'è un po' di lavoro chimico da fare e ricordare, ecco, che alcune reazioni che ci sembravano essere assolutamente, no, così esotiche come le reazioni di ciclopropanazione, guardate in questo caso quanto ci diventano preziose, ok ragazzi? E quindi, ecco, soprattutto la reazione col diazo metano, ecco, rame catalizzata, che forse qualcuno di voi si ricorderà, ecco, può essere un rudimento in cui, ecco, possiamo ovviamente iniziare una via di sintesi o di retrosintesi, come volete, di questi ciclopropani. Ecco, ve lo lascio solo come ricordo. La cosa meravigliosa, ragazzi, volevo farvi vedere questo. Immaginate di bloccare geometricamente la conformazione anti dell'acetilcolina che trovate in mezzo, e quindi abbiamo già la sua analisi conformazionale, prendiamo l'anti e faccio questa semplice comparazione, ragazzi. Ditemi se vi torna. Guardate che meraviglia. Il ciclopropano trans ha una situazione, una disposizione no, degli interattori, guardate l'ossigeno del carbonile, 1, 2, e poi a questo punto ci diventa anche chiaro chi è il facente funzione, ragazzi, nella muscarina, che troviamo ovviamente all'estrema destra. Vi ricordate che ci diceva, ma chi sarà? L'ossidril alcolico secondario, piuttosto che ovviamente l'ossigeno di quell'etere ciclico tetraidrofurano che Madre Natura ha deciso di utilizzare in quel modo intelligente. Vedete, ragazzi, un modo intelligente che Madre Natura utilizza, un altro ciclo, chiaro, un altro ciclo per bloccare una conformazione che è similanti, così come quella che io sto osservando nel ciclo propano trans e che osserverei se fossimo in grado di prendere il conformero anti, portarlo via dal suo vivere in continuo movimento e lo guardassi da un punto di vista geometrico. Io spero, ragazzi, che questo sia, ecco, un primo elemento molto importante per dire, caspita, quando l'acetilcolina riconosce un recettore muscarinico, lo riconosce attraverso la sua conformazione anti. Mi pare che, ragazzi, non troverei una giustificazione geometrica interattiva più forte rispetto a questa. Vi torna? Quindi potremmo immaginare che anti è l'elemento di riconoscimento tipico della muscarina, che usa anche l'acetilcolina quando ovviamente deve riconoscere i recettori muscarinici. E spero che vi venga naturale, spontanea adesso concludere la storia insieme, ragazzi, su quello che potrebbe essere il riconoscimento da parte del recettore nicotinico. Vi viene spontaneo, ragazzi? Andrea, ti viene spontaneo immaginare che quello possa essere, no, l'elemento discriminante? Chi sarà il conformero? Oh, mi viene questo grande sospetto, ragazzi, che Madre Natura abbia fatto questa operazione. Su questo, ragazzi, Andrea, ti sembra chiara, ecco, la, no, considerazione geometrica interattiva, prendendo due sistemi ciclici, uno di origine naturale, uno l'ho fatto io in laboratorio, non c'è trucco, non c'è inganno, ragazzi, e tutti e tre convergono verso la muscarina. Allora la deduzione logica è esattamente questa. Se voglio riconoscere, scusatemi se vi prendo, no, per mano, e vi dico, se voglio riconoscere il recettore muscarinico in maniera selettiva, forse un occhio di attenzione a questa situazione similanti, ecco, non voglio dire esattamente a, ma similanti, me la devo portare appresso, garantendo, guardate, no, lo schema di interazione. Guardate le dimensioni, le distanze, ho cercato di essere abbastanza realistico, in modo che lo schema interattivo rimanga esattamente quello che in un qualche modo abbiamo già anticipato insieme, forse con un elemento riconoscitivo in più, vediamo, sì, ok, con un elemento riconoscitivo in più vi faccio la sovrapposizione, ragazzi, tra l'anti di prima, sovrappongo, immaginate di voler sovrapporre, ed è bellissimo, e direi che la storia si racconta da sola, ragazzi, non c'è bisogno che io la commenti. Non c'è bisogno nemmeno che io commenti chi è il facente funzione dell'ossigeno del carbonile. Ora, Andrea, la domanda farmaceuticamente inquietante che potrei farvi: perché un ossidrile alcolico, pur essendo strutturalmente diverso dal carbonile estereo, sono bisosteri? Meraviglia! Questo, ecco, ragazzi, se voleste annotare una domanda che Stefano può farvi guardando due strutture, ecco, io annoterei. Perché? Guardandole però le strutture, non imparandole a memoria, guardando le strutture, guardando questa sovrapposizione, ragazzi, è chiaro che io mi pongo la domanda: perché un ossidrile alcolico secondario, che vi offenderei nel dire che è totalmente diverso, no, dall'essere un ossigeno di un carbonile di un estere, non posso dirvi che è la stessa cosa, ragazzi, ma perché sono bioisosteri, perché sono in grado di garantire lo stesso schema di interazione, Andrea? Se fossimo insieme qui ci sarebbe un grande abbraccio collettivo, perché chiaramente, ecco, qui viene fuori il meglio di voi. Potete rispondere solo voi, ragazzi, a questa domanda, non lo posso chiedere a nessun altro, non lo posso chiedere al farmacologo, è il farmacologo che chiede a noi, non lo posso chiedere al biologo, è il biologo che chiede a noi. Al chimico non interessa, perché una volta che ha fatto la sintesi in un qualche modo, bene o male, ecco, capite, anzi lui dice, ma sei un bauco, cosa vuoi, sta lì a diventare matto con... No, invece per noi è fondamentale, perché nel momento in cui io dovessi, capite, copia e incollare il buono che c'è nella muscarina, il buono che c'è nell'acetilcolina, metterli insieme per fare qualcosa tra un attimo, è chiaro che ci devo pensare. Ora, Andrea, puoi dirmi perché l'ossidrile secondario alcolico diventa un bisostero di un carbonile di un estere?
Perché comunque l'ossigeno può essere donatore
di legami. Basta, ragazzi, è questo che vi chiederò. No, è chiaro, perché avremo uno schema interattivo che deve essere garantito. Ha ragione, Andrea. E ci sono due elementi che, così, eccolo, anticipo il suo pensiero. Il momento dipolare, delta più, delta meno. Ditemi se vi torna, delta più, delta meno. Il momento dipolare, vi ricordate? Il momento dipolare sempre verso l'ossigeno da un lato e la possibilità di essere un donatore di legami idrogeno. un accettore, perdonatemi, doppietta, stavo pensando a doppietta, ragazzi. Quindi sicuramente, no, può accettare un legame di idrogeno, non c'è dubbio. Questa è la cosa meravigliosa, perché due doppietti non condivisi ce li ha ovviamente l'ossigeno e il carbonio dell'estero, due doppietti non condivisi ce l'ha ovviamente il nostro ossigeno dell'alcol secondario. Non c'è dubbio, non c'è inganno. Non hanno esattamente la stessa, diciamo, orientazione nello spazio e la stessa capacità di essere accettori, questo è vero, ma lo schema interattivo viene garantito. Quello sarà un problema di affinità, no? Di quanto sarà persistente la mia interazione, ma la modalità, il modo di interagire, che sia dipolare, ragazzi, interazione dipolare, che sia ovviamente interazione attraverso la formazione del legame idrogeno, viene conservata. Il resto direi che parla da solo, è commovente, è solo aver trovato uno scheletro, da un lato rigido, muscarina, dall'altro tetraidrofurano, dall'altro flessibile, e la ragione l'abbiamo capita, questo è l'anti dell'acetilcolina, per portare quei gruppi funzionali al posto giusto, al momento giusto, per il tempo giusto. E su questo abbiamo chiuso la storia, ragazzi, sono felicissimo. Allora, stessa provocazione, mi pare, ragazzi, madre natura che usa un solo piccolo angolo dietro, mi viene il sospetto, lo faccio per rendere la storia corta, ma vi torna, ragazzi, vi faccio vedere la sovrapposizione che parla più di mille altre cose, ragazzi. Nel momento in cui, ragazzi, io ho la mia piccola nicotina nel suo isterisomero, perché vi ricordo che ovviamente madre natura anche lì ci pensa nel suo corretto isterisomero, che in questo caso è di tipo S, fate due conti della serva, no, con le regole di Canningol e Prelog per verificare che sia S, guardate la posizione dell'idrogeno, ragazzi, che ha priorità più bassa rispetto ovviamente a noi che lo stiamo osservando, fate due conti e ditemi se vi torna S, Andrea. Ma quello che mi interessa condividere con voi, ragazzi, ancora una volta, è la sovrapposizione tra l'essere ovviamente gauche dell'acetilcolina e lo stereoisomero, il conformer più stabile, uno, perché chiaramente quello più stabile della nicotina è uno, è chiaramente quello che vi sto facendo vedere, che in un qualche modo porta alla incredibile sovrapposizione, ma anche qui ditemi, ragazzi, se vi torna, tra l'elemento che diventa sale d'ammonio facente funzione, ovvero sia l'azoto, che nel momento in cui è protonato diventa equivalente interattivo del sale d'ammonio, no, che abbiamo nell'acetilcolina. Guardate la posizione, è incredibile, ragazzi, eh? Eccolo qui, guardate qui, i due atomi di azotico vanno addirittura uno sopra l'altro, no? Nel momento in cui io sono gauche acetilcolina e guardo come sei fatta tu nicotina, caspita, sovrapponiamo i due atomi di azoto. Nel momento in cui io nicotina divento sale di ammonio, perché il pH me lo consente, caspita, lo schema di interattivo è copia incollato. E poi io direi meraviglia delle meraviglie, e qui non devo dire una parola, guardate quell'azoto piridinico, è un po' la stessa cosa che abbiamo detto prima ovviamente per quanto riguarda, ragazzi, l'ossigeno dell'estere, no, rispetto allo, scusatemi, ossigeno dell'estere rispetto ovviamente all'ossigeno dell'alcol secondario della nostra muscarina. Guardate qui con l'azoto della piridina, ragazzi, è quasi commovente, eh? Anche qui lo schema interattivo, penso che non dobbiamo chiedere ad Andrea di ripetere quello che abbiamo già detto insieme, parla da solo. Il resto, come potete immaginare, è garantire per la nicotina di essere, di posizionare i due gruppi funzionali. E la nicotina così fa perché c'è un solo angolo dietro, uno solo rotabile, non ha possibilità, usa quel conformero più stabile che, guarda caso, consente di essere esattamente geometricamente da un punto interattivo sovrapponibile all'essere gauche dell'acetilcolina. Basta, sappiamo tutto e di questo sono veramente felicissimo, ragazzi. Andrea, ti torna? Allora forse abbiamo capito. Allora forse abbiamo capito. Ora, ragazzi, è chiaro che devo fare un'operazione. Non posso usare l'acetilcolina, qui vi porto due o tre cose, ragazzi, che abbiamo già detto insieme. Non posso usare l'acetilcolina come farmaco perché è fragile e deve viaggiare. Non posso usarla, devo essere restrittivo in alcune condizioni al contorno, occhio alle dimensioni, occhio al volume di occupazione, occhio al sale d'ammonio, occhio ovviamente, scusa, occhio è un francesismo, ragazzi, per chi è veneto comprende molto bene, occhio ovviamente al fatto che gauche o anti, insomma, devo trovare una strategia, perché effettivamente non posso usare ovviamente i due alcaloidi, lo farei, ma i due alcaloidi presentano ovviamente, posso dirvi, sono stati precostituiti per essere ovviamente dei, uso questo termine, no, dell'antitesi del farmaco, un veleno, e quindi è chiaro che portano con sé un aspetto di tossicità troppo elevato. E posso dirvi qual è l'aspetto di tossicità troppo elevato? Che sono fortemente resistenti ad un metabolismo, sono troppo resistenti ad un metabolismo, cosa che noi come farmaco, ecco, non sempre desideriamo, perché vogliamo avere un inizio e una fine di una storia, se vogliamo ripristinare poi una fisiologia. Quindi occhio anche al fatto di non poter utilizzare, come sarebbe auspicabile, la nicotina da un lato e ovviamente la muscarina dall'altro. Quindi tutte queste operazioni, ecco, che adesso io vi riporto a voce, ma che sono messe per iscritto qui, ci portano ovviamente a fare una piccola considerazione insieme, e la farei in questo modo. Primo esempio, no, di operazione farmaceuticamente interessante: voglio aumentare la stabilità dell'idrolisi di quell'estere. Voglio aumentare la stabilità dell'idrolisi di quell'estere. Vorrei prendere l'acetilcolina per così com'è, ragazzi, ditemi se vi torna, ed aumentare la stabilità dell'idrolisi di quell'estere. Allora, la prima cosa, mantenendo tutto il resto, dimensioni, tutto quello che abbiamo detto insieme, ragazzi. Allora, la prima operazione che ovviamente il chimico farmaceutico ha fatto, e qui vi riporto una storia lunga in una diapositiva, è quello di vedere se si poteva sostituire nei due elementi di sostituzione più semplice che abbiamo ovviamente nell'interregno alfa beta dei due atomi di carbonio che uniscono ovviamente il sale d'ammonio quaternario da un lato e l'estere dall'altro. La chimica farmaceutica ha cominciato a capire se ci potessero essere dei derivati, ragazzi, in quelle due posizioni, alfa rispetto al sale d'ammonio quaternario, beta rispetto al sale d'ammonio quaternario, che potessero essere per noi intelligentemente utilizzati. Ora guardate questo unico elemento di relazione struttura-attività che vorrei condividere con voi. Nel momento in cui, ragazzi, cominciassimo a fare un'operazione in beta al sale d'ammonio quaternario, con l'introduzione di un semplice sostituzione di un atomo di idrogeno in posizione beta con un semplice metile. Ok, ragazzi? Ecco perché io mi arrabbio quando il chimico organico ci prende in giro e dice che noi siamo in grado solo di sostituire idrogeni con metile e idrogeni con cloro, ok? Davvero, non mi vergogno a dire che per noi è fondamentale, perché una semplice sostituzione come quella che vi sto facendo vedere stravolge completamente da un punto di vista farmacologico. Chimicamente è facile immaginare che cosa sta succedendo, no? Ma le ripercussioni farmacologiche per noi sono assolutamente interessanti. Guardate che cosa succede nel momento in cui io introduco un metile in posizione beta. Incredibilmente qui tutti voi cominciate a capire che cosa deve essere successo. E lo potete interpretare, ragazzi. Aumenta l'attività muscarinica, diminuisce quella nicotinica e, accidenti, guardate caso, l'inserimento di un atomo, scusatemi, di un sostituente diverso dall'idrogeno in posizione beta, dove lì abbiamo quello che ho chiamato R2, genera inevitabilmente un centro chirale, un centro stereogenico. Vi torna, ragazzi, perché i quattro sostituenti lì, così come chiaramente avrei avuto anche in R1, ma di alfa, ecco, non mi occupo perché non c'è niente di sicuro da dirvi, ma qui in beta sì, perché guardate cosa imparo che quell'oggetto è attivo farmacologicamente nel mondo colinergico, che è selettivo apparentemente verso il mondo muscarinico e che, accidenti, nel momento in cui ho uno stereocentro in quella posizione, S mangia R. Scusatemi se semplifico in questo modo. S è ovviamente l'enantiomero più attivo rispetto al riconoscimento chiaramente del mondo muscarinico, perché è di questo che in qualche modo la selettività si porta, no, ci porta come conseguenza. Ragazzi, vi devo anche lasciare perché sono le 30. Ora partiremo domani così, ecco. Quindi, ragazzi, posso riassumere facendo, però chiedendo prima ad Andrea, tu hai un sospetto del perché un metile in posizione 2 possa in un qualche modo aver alterato la selettività sperimentalmente osservata muscarinica nicotinica nel mondo colinergico? Un semplice metile.
Perché in teoria, per avere attività per la nicotina, i due gruppi devono essere vicini, mentre il metile li allontana.
Allora, il sospetto potrebbe essere, Andrea ci dice, guarda Stefano, non è che per caso che quell'inserimento in posizione beta, R2 uguale metile, possa alterare quell'equilibrio conformazionale, vi ricordate? Gauche anti, che era in un qualche modo un equilibrio tra vicinanza sterica e attrazione coulombiana, e che questo in un qualche modo possa riportare ovviamente l'equilibrio verso anti, io direi, no, ragazzi, perché è muscarinico, che è esattamente quello che la regola vorrebbe, no? Quando predomina l'effetto sterico, io mi aspetto anti. Vi ricordate, l'abbiamo condiviso insieme. Non è che per caso in questo caso, avendo introdotto un nuovo sostituente, quindi un nuovo ingombro sterico, quell'equilibrio precario, ma che però era operativo, anti-gauche venga ad essere rimodificato verso la regola anti, così come effettivamente poi l'attività muscarinica ci suggerisce. Certo che sì, ragazzi, che faremo questa considerazione. Ditemi, Andrea, se vi torna lunedì a questo punto, perché domani è venerdì, o mi sbaglio?
Sì, giusto.
Giusto, ok, lunedì. Ora, ragazzi, chiudendo, augurandovi quindi un buon fine settimana, possiamo in un qualche modo, ragazzi, fare questa piccola considerazione? Abbiamo imparato un sacco di cose oggi. Abbiamo imparato come mai Madre Natura decida ovviamente di utilizzare, pagando il pegno da un punto di vista ovviamente della fragilità, della stabilità chimica, l'inserimento in posizione ovviamente alfabeta, come stiamo vedendo ovviamente, di questo estere. E lo abbiamo fatto ovviamente prendendo in considerazione due aspetti: l'equilibrio conformazionale goscianti, che viene ovviamente ribaltato rispetto a quello che la regola ci suggerirebbe per questa mitica interazione che noi abbiamo tra la densità di carica positiva del nostro sale d'ammonio quaternario e la densità di carica negativa che abbiamo a livello ovviamente dell'ossigeno dell'estere. Tra l'altro, geometricamente, in una situazione con la formazione, ecco, di quella interazione intramolecolare geometricamente facilitata, perché il ciclo è a 6, ragazzi, e quindi ci ritorna tutto da un punto di vista geometrico, da un punto di vista interattivo. L'interazione sarebbe una classica interazione intramolecolare carica positiva dipolo. Bellissimo, ragazzi. Il pagopegno, la fragilità, chiaramente quell'estere è sotto perenne catalisi acida e l'acido di Lewis è esattamente il sale di ammonio. Viaggia con lui, se lo porta sempre appresso, ogni qualvolta avendo un nucleofilo, il nucleofilo più ovviamente presente è l'acqua, ecco, quello automaticamente va incontro ad una idrolisi acida catalizzata, ok ragazzi? Ecco perché Madre Natura non utilizza l'acetilcolina come ormone, ma la utilizza esclusivamente come neurotrasmettitore, nasce e muore lì velocemente. Poi ragazzi, abbiamo cominciato a fare una considerazione sulla selettività e abbiamo visto, e su questo ecco mi fermo, quanto Madre Natura abbia ingegnerizzato con intelligenza l'essere gauche e l'essere anti per riconoscere in maniera selettiva la muscarina e la nicotina, tranne l'acetilcolina che li deve riconoscere tutti e due, e quindi ecco perché aveva bisogno di avere Dr. Jekyll e Mr. Hyde da un punto di vista conformazionale. Ok ragazzi, abbiamo interpretato muscarina e ovviamente nicotina, la sovrapposizione che vi ho fatto vedere, non perché ve l'ho fatto vedere io, ma perché ce lo fa vedere Madre Natura, spero sia sufficientemente comune. Adesso domanda: come possiamo prendere tutte queste informazioni e trasformarle in un qualcosa di farmaceuticamente sensato? La prima operazione che vorrei fare con voi è aumentare la stabilità all'idrolisi, ovviamente della nostra acetilcolina. La prima operazione che abbiamo fatto è capire se sostituzioni in posizione alfa-beta possono andare in quella direzione. Vedremo che questa semplice sostituzione, lo vedremo lunedì, beta metile, che altera, e Andrea ha capito chiaramente perché altera l'equilibrio muscarinico-nicotinico, diventa per noi un elemento importante per aumentare la stabilità idrolitica, semplice, lo sapete già, e ovviamente imparare che questa modificazione però perturba l'equilibrio goscianti e quindi sposta il profilo di selettività. Quindi vedremo lunedì insieme, ragazzi, un oggetto, il primo oggetto interessante, che sarà la nostra metacolina, che è esattamente l'oggetto di cui stiamo introducendo. Ragazzi, è stato un piacere grande, vi ringrazio per la pazienza, vi auguro un buon fine settimana, vi abbraccio forte, ci vediamo lunedì. Ciao a tutti ragazzi.